Allora, apriamo. Allora, innanzitutto è bello stare qua. Una sorpresa, sì, all'improvviso. A volte le cose all'improvviso risultano belle, insomma, sono quei pranzi organizzati, quelle cene organizzate all'improvviso, no? Avevo nel cuore di condividere qualcosa con voi dal libro di Isaia, capitolo 53. Una cosa un po' abbastanza profonda che riguarda proprio in maniera particolare il sacrificio di Gesù, la sua morte sulla croce, e con dei particolari che a volte ci sfuggono ed è importante invece per noi andare a comprendere cosa sia successo realmente quel giorno. E il giorno della crocifissione è un giorno talmente... un giorno storico, chiaramente, come il giorno della resurrezione, come il giorno della Pentecoste, sono giorni che hanno cambiato il corso dell'umanità, il corso della Chiesa, il corso della storia, hanno cambiato in maniera definitiva e tracciato la via dell'uomo in maniera definitiva, una volta e per sempre. Ed sono degli argomenti talmente profondi perché spiritualmente parlando ci sono delle cose che sono accadute che a volte vanno al di là chiaramente della nostra comprensione, perché non possiamo comprendere tutto. Paolo dice: conosciamo in parte profetizziamo, un giorno conosceremo appieno, ma per ora abbiamo una mente troppo limitata. Quindi per quello che ci dà lo Spirito Santo di comprendere, riusciamo semplicemente come vedere come una... se a volte Dio aprisse una parte della tenda e ci facesse sbirciare per un istante e poi si torna a chiudere questa tenda. Ma c'è qualcosa di importante che voglio vedere insieme a voi. Intanto leggiamo Isaia 53 dal verso 1: chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno? Egli è venuto su davanti a lui come un ramoscello, come una radice da un arido suolo, non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Disprezzato, rigettato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie, si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni e schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace su di lui e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, umiliato, non aperse bocca, come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse la bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio e della sua generazione chi rifletté che era strappato dalla terra dei viventi e colpito per le trasgressioni del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Amen. Ci sono delle parole, delle espressioni in ebraico che noi non comprenderemo mai, prima di tutto perché non siamo ebrei, secondo perché non abbiamo accesso a dei testi particolari, terzo in maniera particolare non abbiamo una cultura ebraica, quindi certe cose non le comprendiamo e non le comprenderemo mai se non per la rivelazione dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma c'è un versetto, che è il versetto 9, vorrei richiamare la vostra attenzione, dove è scritto: gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi. Grazie. Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto con il ricco. Ora, la parola morte È molto importante per noi comprendere. La parola morte nel testo ebraico è al plurale. In realtà nel testo originale dice alle sue morti, come se la scrittura ci rivelasse che Gesù in realtà è morto più volte. Non si parla di una morte, si parla di più morti, alle sue morti. E quando noi andiamo a studiare questo concetto, ci rendiamo conto di quanto sia grande ancora di più la grazia di Dio e l'amore di Dio per la nostra vita. Ora, noi sappiamo che Gesù è nato dal grembo di Maria, vergine, ed è stato concepito dal seme di Dio, dallo Spirito Santo. Gesù è stato concepito senza peccato e in quanto tale non poteva morire. Perché dove non c'è peccato, non c'è morte. E vorrei farvi ricordare un attimo quante volte, più volte nel Nuovo Testamento è scritto che tante volte hanno cercato di uccidere Gesù. Ricordate? Ma c'è un'espressione bellissima dove dice ancora non era il suo tempo. Molte volte hanno cercato di ucciderlo e hanno cercato di farlo fuori. La prima volta, vi ricordate, a Nazareth, quando lo portarono sulla praticamente sul ciglio del burrone, dice la Bibbia, gli volevano fare provare un'esperienza di bungee jumping senza corda. Lo volevano fare volare da lì, lo volevano buttare di sotto, lo volevano uccidere perché si era arrogato il testo di Isaia 61, si era appropriato di questo testo, l'aveva fatto suo, dicendo a tutti quanti: oggi questa scrittura che voi la udite si adempie davanti ai vostri occhi, dicendo lo Spirito del Signore su di me. Vi ricordate? E dice: furono presi tutti dall'ira e lo portarono lì sul burrone perché lo volevano buttare di sotto, ma dice Gesù passò in mezzo a loro. Diverse volte anche nel Tempio, vi ricordate, i farisei volevano uccidere e organizzavano delle rivolte contro di lui. E tante volte lo accerchiarono, ma dice la Bibbia, lui passava in mezzo a loro. Perché? Perché non era arrivato ancora il suo tempo. È scritta, c'è un'espressione bellissima, credo in Giovanni al capitolo 7, quando si stavano preparando per la festa, e i suoi fratelli carnali lo presero in giro, quando gli dissero: parti di qui, vai in Giudea affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che fai. Nessuno infatti fa cosa alcuna in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palesati al mondo. Neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui. E Gesù rispose queste parole, disse: il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Mi piace il sarcasmo di Gesù, no? Ma vuol dire, state attenti perché potete guagliare da un momento all'altro. Il vostro tempo è sempre pronto, il mio tempo ancora non è venuto e non lo decide l'uomo il mio tempo. Vi ricordate quando si trovò di fronte a Pilato? Quando Pilato gli disse: io ho il potere di ucciderti o di farti rimanere vivo. Gesù lo guarda in faccia e gli disse: tu non avresti alcun potere se non ti fosse dato dall'alto. Amen. Puoi dichiararlo stasera, questa mattina insieme a me: la mia vita è nelle mani di Dio. Il mio tempo è nelle sue mani, è lui che lo decide, non lo decide il diavolo, non lo decidono le persone, il mio tempo è nelle sue mani. E io, come dice Davide nel Salmo 118, bellissima questa espressione, dove dice: io non morirò, io vivrò e racconterò le meraviglie del mio Dio. Quindi qualunque situazione ci sia nella tua vita, se Dio non ha stabilito la tua morte, stai tranquillo, non morirai. Quando arriverà il tempo, possiamo fare tutto, possiamo fare pregare l'umanità intera. Se è arrivato il nostro tempo, arriva il nostro tempo. Ma una cosa è certa, è scritto che chi crede in lui morirà sazio di giorni. Poi, ci sono alcune eccezioni particolari, un po' come Giovanni Battista che morì a 33 anni, Gesù morì a 33 anni, Stefano morì giovane, e altri vissero in maniera... lunghissima. Poi quando Giacomo e Pietro furono imprigionati, uno fu decapitato, Pietro invece fu liberato. Ci sono delle cose che a volte noi non comprendiamo, ma una cosa è certa: la mia vita è nelle sue mani, la tua vita è nelle sue mani. Ma voglio leggere insieme a voi Seconda Corinzi, il capitolo 5, che è il versetto che ci collega poi a Isaia 53. Seconda Corinzi 5, il versetto 17, è scritto così. Sono dei versetti, delle parole conosciute. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. In realtà nel testo greco dice è una nuova creazione. Seconda Corinzi 5, 17. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi se vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Attenzione al versetto 21. Poiché egli, parla di Dio, egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Amen. Questo è un versetto che dovremmo imparare a memoria, perché è uno delle verità più potenti che esistono nel Nuovo Testamento, di questo di cui voglio parlarvi stamattina. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Vedete, Gesù non poteva morire fisicamente se prima non diventava peccato. Perché dove non c'è il peccato, non c'è la morte. Pensate un attimo alla creazione, pensate un attimo ad Adamo. Dio crea l'uomo, lo crea perfetto. Lo crea senza tempo, lo crea già adulto. Almeno questo è quello che si crede. Lo crea già adulto. Quanti anni passarono dal momento della creazione fino al momento del peccato? Nessuno lo sa. Quando si contano gli anni di Adamo, che furono 936, in realtà non si parla degli anni dal momento della sua creazione, ma dal momento in cui peccò. Perché dal momento in cui peccò iniziò il tempo. Il tempo non esisteva perché lui è stato creato, tutta la creazione, l'essere umano è stato creato nell'eternità. Ecco perché quando noi stiamo nella presenza di Dio, cantiamo, preghiamo, è come se perdessimo il senso del tempo. È mai capitato? Perché? Perché in quel momento è come se stessimo vivendo l'eternità. Siamo nel nostro habitat naturale, che è la presenza di Dio, dove non c'è il tempo. Dio è eterno. Una volta un amico mio era sul treno, il mio amico Alex Guzzardi, era sul treno, stava facendo un viaggio, stava facendo una missione, e nel suo scompartimento affrontò una discussione con un ateo, e nel momento in cui quest'ateo venne a sapere che aveva davanti un predicatore, cominciò a uscire fuori tutte le sue tesi, tutte le sue tutti i suoi pensieri, no? Sull'ateismo, eccetera eccetera, sulla non esistenza di Dio. E quest'ateo con molta tranquillità disse: io non credo che Dio esiste. E il mio amico Alex disse: io sono d'accordo con te. E lui rimase un po' scioccato, perché disse: come? Tu sei un predicatore, come fai a dire che Dio non esiste? No, tu sei un predicatore, tu devi dire che Dio esiste. E lui disse: no, io non credo che Dio esista. Perché se Dio esistesse, vuol dire che è iniziato da qualche parte. Ha avuto un inizio, Dio non esiste, Dio è. L'esistenza parla del tempo, ma l'essere di Dio non parla di tempo, parla di eternità, dove non ha inizio e non c'è neanche la fine. E quando Adamo peccò, ha cominciato a comprendere cos'era il tempo. Dove non c'è peccato, non c'è tempo. Dove non c'è peccato, non c'è lo scorrere del tempo. Dove non c'è peccato, non c'è invecchiamento. Dove non c'è peccato, non c'è la malattia. Dove non c'è peccato, non c'è influenza del diavolo. Dove non c'è peccato, non esiste altro se non Dio. Non c'era peccato nella vita di Gesù e quindi non poteva morire. Vedete, è stato scoperto scientificamente che l'uomo, questo si sa ormai da parecchi anni, che le cellule dell'uomo si ricreano ogni 8 anni, si pensa ogni 5, 6, 7 anni, cioè ogni 5, 6, 7 anni c'è un nuovo te. Praticamente le tue cellule si ricreano. Gli scienziati studiando questo fenomeno hanno visto che l'uomo è stato creato, l'uomo quando nasce in realtà nasce ma è come se potesse vivere per sempre, perché in realtà si autorigenera continuamente, ha questa capacità, questa facoltà di autorigenerarsi, ma hanno visto che arrivato a un certo punto subentra qualcosa che viene chiamato invecchiamento, c'è una curva discendente dove l'uomo a poco va a morire, le cellule non si ricreano più con la stessa velocità, con lo stesso tempismo, con la stessa ciclicità, e arriva la morte. Gli organi interni si invecchiano, il cuore va ad invecchiarsi, a poco l'uomo si spegne, e le persone, gli scienziati non riescono a capire il motivo di questo, perché per come siamo strutturalmente nel nostro DNA, noi dovremmo vivere per sempre, noi dovremmo continuare a crescere e a migliorarci sempre. Ed è sempre l'uomo cerca l'elisir della lunga vita o dell'eternità o della vita eterna, ma non c'è, perché è qualcosa che è stato interrotto nel momento in cui Adamo ha peccato. Gesù nasce senza peccato e non può morire. La morte non ha autorità sopra la sua vita, il diavolo non ha autorità sopra la sua vita. Vi ricordate in Giovanni 16 quando Gesù dice: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Lo ha detto Gesù in Giovanni 16: ora viene il principe di questo mondo ed egli non ha nulla in me. Il diavolo non aveva autorità sulla vita di Gesù e quindi non poteva bloccarlo, non poteva mettere malattie, non poteva mettere niente e non poteva uccidere. Non poteva intervenire nella sua carne a meno che lui non avesse deciso di morire. Ed è talmente importante per noi questo concetto, perché quando noi andiamo a studiare in Giovanni 10, noi vediamo un principio fondamentale dove Gesù lo spiega in maniera così chiara e disse: nessuno mi toglie la vita, ma sono io che la depongo e sono io che me la riprendo. Amen? Questo è il nostro Gesù. Quando Gesù è morto sulla croce, non è morto come un martire, non lo hanno ucciso, lui ha deciso di dare la sua vita. Ed è questo importante, perché comprendiamo che non è meschino chi ce n'ha fatto, no poverino come lo hanno trattato, no, Gesù ha deciso di presentare il suo dorso ai suoi tosatori, è lui che ha deciso di diventare l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, è stata una sua decisione, non sono stati degli eventi, ma c'è stata una scelta chiara e definita del suo cuore, dalla sua nascita fino alla sua crescita, di vivere all'ombra della croce, perché sapeva che lui avrebbe dato la sua vita per ognuno di noi. Nessuno gliel'ha tolta, lui l'ha data per ognuno di noi. Ed è molto importante questo quando andiamo a comprendere cosa è successo alla croce e cosa è successo alla resurrezione. Alleluia. Io do la mia vita. Guardate in Giovanni al capitolo 10, il versetto 10 dice così, Giovanni 10:10: il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore, e il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Il versetto 14: io sono il buon pastore, le conosco le mie pecore, le mie conoscono me, e come il padre conosce me, io conosco il padre e depongo la mia vita per le mie pecore. Io ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, e anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Attenzione al verso 17: per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per prendermela di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me stesso. Io ho il potere di deporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Alle sue morti Gesù decide di diventare agnello di Dio. Gesù decide di diventare accessibile. È Gesù che dà il permesso affinché tutto questo accada. Non è stata una decisione dei sacerdoti, non è stata una decisione dei farisei, non è stata una decisione dei romani, non è stata una decisione di Ponzio Pilato, non c'entra niente la politica, non c'entra niente la religione. Gesù ha deciso di dare la sua vita per te. Comprendi quanto sia importante questo passo? Perché in realtà ancora di più possiamo apprezzare l'amore di Dio e la grazia di Dio per la nostra vita. Nel Getsemani lui è stato tentato di ritornare indietro, ed è stato là quando lui ha deciso di diventare l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché tutto è cominciato in un giardino in Eden, dove il peccato è entrato, e tutto si è concluso nel giardino del Getsemani, dove lui ha deciso di dare la sua vita come prezzo di riscatto. Quando disse: Padre, se è possibile, fa che questo calice passi da me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. In Ebrei 12 lo descrive in questa maniera. Dice: Gesù, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce e disprezzò il vituperio. Alleluia. E questa gioia che gli era posta davanti e che gli ha dato la forza nel giardino del Getsemane di dire sì, lo voglio, quella gioia eri tu. No, non è. Alleluia! Dillo alla persona accanto a te: tu sei la gioia che Gesù aveva davanti. Tu sei quella gioia che Gesù aveva davanti quando disse: ok, è arrivato il momento. Amen. Alle sue morti, per le sue morti, c'è stato un momento specifico quando Gesù, che non aveva peccato, che non conosceva il peccato, c'è stato un momento specifico quando Gesù è diventato peccato per noi. Non peccatore. Sì. Peccato. Egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. C'è stato un momento particolare quando sulla croce Gesù cominciò a gridare: è lì. E lì, la massa battani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Comprendete una cosa fondamentale, per favore, comprendete questo: in tutta la vita di Gesù, in tutto il suo ministero, per 3 anni, predicando il Vangelo del Regno, predicando il Vangelo ad ogni creatura, lui non ha mai chiamato Dio, Dio, mai. Ma l'ho sempre chiamato Padre, e l'ho presentato come il Padre nostro che è nel cielo. Vi ricordate? Ha detto: quando pregate, pregate così, non Dio, Padre. E per la prima volta, quando si trovava sulla croce, lo ha chiamato Dio. E quando diede questo grido straziante, che tutti si preoccuparono, perché disse: aspettate, aspettate, sta chiamando Elia, vediamo se lo viene a salvare. La gente non capiva che in quel momento lui aveva deciso, in quel momento lui è morto spiritualmente. perché se non moriva spiritualmente non poteva morire fisicamente. Ed è stato in quel momento, quando lui è diventato agnello di Dio ed è diventato peccato, in quel momento lui è diventato peccato, cioè tutta la colpa, la radice di peccato di Adamo è stata messa su di lui come capro espiatorio. Lui ha preso le nostre colpe ed è quindi stato separato da Dio. Come uomo. Perché se non era separato da Dio, la morte non poteva intaccare il suo corpo. Ed è là quando lui è diventato il nostro sostituto. Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Questo è meraviglioso, perché in quel momento Gesù sulla croce stava dicendo: io prendo il vostro posto. E se io prendo il vostro posto, voi dovete prendere il mio. Lui è diventato come noi affinché noi potessimo diventare come lui. Lui ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi potessimo prendere il suo posto sulla terra. E come Chiesa del Signore, come corpo di Cristo, oggi noi rappresentiamo la giustizia di Dio sulla terra. Non in cielo, sulla terra. Noi rappresentiamo Cristo. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, ne farà di maggiori. Matteo 28, Gesù ha detto: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni. Noi siamo il corpo di Cristo, è vero o no? Paolo spiega questo in Efesini 1, dove dice: noi siamo il completamento di colui che porta a compimento ogni cosa. Non esiste più Cristo senza la Chiesa, non esiste Chiesa senza Cristo. Noi siamo il suo completamento. Lui è il capo, noi siamo il corpo. Lui è la destra del Padre e noi lo rappresentiamo qui sulla terra. Lui è diventato peccato, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Lui ha preso le nostre malattie, noi abbiamo ricevuto la sua guarigione. Lui ha preso la nostra separazione, noi stiamo vivendo la sua comunione. Lui ha preso le maledizioni, noi siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo Gesù. Lui ci ha sostituito sulla croce per morire, noi prendiamo il suo posto sulla terra per vivere. Alle sue morti. Voglio andare alla conclusione facendovi vedere quello che è successo sulla croce. Andiamo a prendere il Vangelo di Marco un attimo. Marco capitolo 15. Versetto 29, coloro che passavano lì vicino lo ingiuriavano scuotendo il capo dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio in 3 giorni lo riedifichi, salva te stesso e scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano tra di loro: egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso? Il Cristo, re di Israele, scenda ora dalla croce affinché lo vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo ingiuriavano. Poi l'ora sesta venuta si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona, e all'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vedete, questo grido di Gesù era il grido dell'uomo separato da Dio, ed era il tuo grido, ed era il mio grido. Gesù ha preso il peccato su di sé e ha rappresentato te e ha sostituito te sulla croce, e lui ha gridato il grido del peccatore lontano da Dio: perché mi hai abbandonato? Non era il grido del figlio di Dio, era il grido dell'agnello di Dio che stava togliendo in quel momento il peccato dal mondo, caricatosi di tutti i peccati, di tutte le brutture, di tutta la maledizione. Lui ha preso il tuo posto sulla croce, stava gridando il tuo grido. Lui si è pienamente identificato e ha preso il nostro posto. Egli ha fatto diventare peccato colui che non aveva conosciuto il peccato. Per favore, non dite mai, quando attraversate dei brutti momenti, tu non mi puoi capire perché tu sei Dio. Non dire più, ah, tu non mi capisci per quello che sto vivendo, per quello che sto passando. Gesù, come uomo, ha preso tutto quello che era sopra la tua vita e l'ha vissuto. Sarebbe troppo lungo da spiegare quello che è successo alla croce, ma è stato spiegato scientificamente da medici quello che Gesù ha subito sulla croce al Calvario. Ma guardate qua, versetto 35, alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: ecco, egli chiama Elia. Allora uno di loro accorse, inzuppò una spugna nell'aceto e postala su una canna, gli diede da bere, dicendo: lasciate, vediamo se viene Elia a tirarlo giù. Ma Gesù, messo un forte grido, rese lo spirito. Allora il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso, e il centurione che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse: veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Vorrei attenzionare un attimo questo passo, perché quando i medici spiegano la morte sulla croce, loro spiegano qualcosa di molto specifico e molto definito. La morte sulla croce era una delle morti più brutte che si potevano fare, è una delle torture più infami che si potevano infliggere ad un essere umano. I chiodi non venivano piantati nelle mani, i chiodi venivano piantati qui. Tra, come si chiama queste ossa? L'ulna e il radio, è vero?
Sì.
Venivano messi qua perché in questo modo il braccio non poteva più scivolare. A volte piantavano i chiodi nelle mani, ma la forza di disperazione di coloro che erano inchiodati gli dava la forza proprio per strappare, e letteralmente il chiodo usciva dalle mani, perché nella disperazione le persone dal dolore riuscivano a strappare le mani dai chiodi. Ma quando si infilava il chiodo qua, i romani erano specialisti nelle torture. Il braccio non poteva più muoversi perché veniva incastrato letteralmente, perché il peso del corpo non permetteva più alle braccia di svincolarsi. C'era un blocco articolare, e di conseguenza la sofferenza che veniva data dal flagello nella schiena e dal chiodo che veniva piantato in due di piedi, il crocifisso, letteralmente l'uomo che era crocifisso e moriva letteralmente per asfissia. La posizione non è quella classica che noi vediamo nei film, è una posizione un po' più scomoda, mettevano il corpo in una posizione di sofferenza, quindi li piegavano in modo tale che i polmoni non riuscivano più a respirare, e letteralmente alcuni morivano di infarto, alcuni morivano di asfissia. La morte non era per i chiodi, questo determinava tutta una serie di problematiche, c'era anche il tetano che andava in giro perché i chiodi erano arrugginiti, tutta una serie di cose. Il problema era letteralmente respiratorio, in alcuni addirittura scoppiava il cuore, veniva un infarto. Succedevano delle cose incredibili per cui la posizione della croce era di grande sofferenza, e i medici spiegano che gli uomini che morivano sulla croce letteralmente andavano a spegnersi piano piano come una candela, e non avevano più neanche la forza neanche di parlare. Ma guardate cosa è successo a Gesù. La Bibbia dice al versetto 37 che Gesù ha emesso un grande grido. In un altro Vangelo è scritto che lui gridò queste parole: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Dice, e dopo che ebbe gridato questo, spirò. Ora, non puoi morire in questo modo sulla croce, perché non è normale. Ed ecco perché al versetto 39 succede la prima conversione. Il centurione dice che stava di fronte a Gesù, visto che dopo aver gridato così aveva reso lo spirito, disse: veramente costui è il figlio di Dio. Sapete di cosa stiamo parlando? Il centurione guardò Gesù e disse: non ho mai visto nessuno che comanda al suo cuore di smettere di battere. Tu non puoi comandare al tuo cuore di smettere di battere, non puoi decidere di morire. Ma qua si è adempiuto quello che Gesù aveva detto: sono io che depongo la mia vita, nessuno la toglie. Padre, ora io decido di deporre il mio spirito nelle tue mani. Ultima frase, è compiuto. Amen.
Amen.
È compiuto. È compiuto, è finita. Sono io che lo decido, non lo decidono gli uomini, non lo decide il diavolo, non lo decidono le circostanze. Io ho il potere di deporre la mia vita e poi di riprenderla. A maggio parleremo della risurrezione. Parleremo di questa, faremo la seconda parte. Però abbiamo fatto la parte della morte di Gesù. In questo comprendiamo ancora di più, concludo, l'amore di Dio e la grazia di Dio per la tua vita. Noi non ci rendiamo ancora conto di quanto siamo amati da Gesù. Noi non ci rendiamo conto di quale amore, di quanto amore Lui abbia versato sopra la nostra vita. Lui ha deciso di morire per te, non per l'umanità intera, per te, perché tu sei prezioso, come se fossi l'unica persona a vivere sulla faccia della terra. Ti rendi conto quanto sei prezioso? Gesù ha dato la sua vita per te. E il centurione, qua vediamo la grazia di Dio. Il centurione erano le persone tra le più atroci, i più famigerati, i più delinquenti che esistevano sulla faccia della terra. I centurioni non erano i soldati, i centurioni comandavano i soldati ed erano più crudeli dei soldati. Questo uomo aveva visto probabilmente centinaia o migliaia di persone morte sulla croce, ma quando vide Gesù su quella croce, colui che aveva organizzato l'uccisione, era il boia della situazione, il centurione, quello che organizzava la crocifissione, e in quel momento disse: mai visto nessuno morire così. Veramente costui è il figlio di Dio. Amen.
Amen.
Gesù ha deciso di prendere il tuo peccato, non solo di prendere il tuo peccato, questa è la chiave di svolta. Lui non ha solo preso il tuo peccato, Lui è diventato peccato. Perché? Affinché noi non solo ricevessimo la giustizia, ma affinché noi diventassimo la giustizia. In Cristo tu sei diventato la giustizia di Dio. Per favore, smettila di considerarti di poca roba, smettila di considerarti di poca importanza, smettila di dire: sono un peccatore o sono una peccatrice. Perché se tu continui a dire questo, tu stai facendo un torto a quello che ha fatto Gesù sulla croce per te, perché Gesù è diventato peccato per te affinché tu diventassi la giustizia di Dio. La giustizia non è soltanto qualcosa che tu hai ricevuto, la giustizia è qualcosa che tu sei diventato. Giustificati dunque, per fede abbiamo pace con Dio. Siamo diventati giusti, non per le opere di Dio, per le opere nostre, ma per quello che Gesù ha fatto per noi, non per i nostri sforzi, ma per il sangue di Gesù, non perché noi siamo bravi, ma per la sua morte, per noi, sulla croce 2000 anni fa, e Lui ha restaurato l'identità finalmente tua davanti a Dio. Chi è in Cristo è una nuova creazione. Le cose vecchie sono
passate.
Le cose vecchie sono
passate.
Le cose vecchie sono
passate.
Non dire più che sei un peccatore. Le cose vecchie sono
passate.
Non dire più che sei una peccatrice. Le cose vecchie sono
passate.
Tutte le cose sono diventate
nuove.
Fatene una ragione, una volta per sempre. Fatene una ragione, una volta e per sempre. Non è segno di umiltà dire sono peccatore. è segno di ignoranza. Non è segno di spiritualità dire io sono una peccatrice, è un segno di disonore per quello che Gesù ha fatto per noi. Dio non ha figli peccatori, perché i peccatori non vanno da lui. Amen. Solo coloro che sono lavati dal sangue possono entrare, e noi siamo stati lavati dal sangue. Hai tu creduto, sì o no?
Amen.
Non sei più un peccatore, tu sei stato giustificato nel nome di Gesù.
Amen.
Alleluia.